Music Storm, programma che parla di musica a livello spaziale, trattando vari argomenti, generi, stili e artisti della musica nazionale ed internazionale. Oggi sono tornato qui con Alessandro.
Quella seconda edizione, anzi stagione.
Danny.
Buonasera a tutti.
Giacomo.
Bella raga.
E allora ripartiamo perché è ricominciato X Factor. Io ripartirei proprio da quello, e sono state la prima, la seconda e la terza audizione, e ci sono stati dei pro, diciamo, e dei contro in queste prime tre puntate di X Factor, perché ho visto alcuna buona roba e altra un po' meno, sinceramente.
Come sempre,
soprattutto dal punto di vista del rap, si è vista della roba un po' strana, soprattutto... Ne parlavo anche con dei miei amici del mascherato, il rapper con la maschera che ha fatto un'esibizione apprezzata dai giudici, però secondo me abbastanza indegna, possiamo dire.
Sì, io ti posso raccontare un episodio su questo, perché c'è un mio amico che di musica ne capisce poco e niente, mi fa: ah, c'è il rapper a X Factor, il rapper fortissimo. Ho detto: senti, in TV in Italia rap non ce n'è, è qualcuno che... magari fa qualcosa, però proprio il rap, se vogliamo chiamarlo così, ce n'è davvero poco. Poi anche non ho visto un altro, se non sbaglio me l'hai fatto vedere ieri, Francesco, quello che andava, diciamo, un poco fuori la base, non so se ti ricordi.
Sì, allora, sinceramente diciamo che ho visto, soprattutto stento a capire quello che è successo. Dal punto di vista della maschera, e soprattutto non mi ha lasciato molto felice la sua storia, che è quello che è andato a raccontare, che, come diciamo anche spesso con Federico, è le classiche storie drammatiche che poi fanno impietosire i giudici, tra virgolette, e gli fanno passare il turno, perché ricordiamolo, ha preso 4 sì.
Ma c'è, cioè, se in TV devi fare scena, ovviamente c'è sempre il personaggio, quello che dice sempre ha avuto una vita difficile di qua, che l'infanzia, vabbè, tutti l'hanno avuta magari una vita difficile, però non credo che tutti questi che vanno lì a rappare, a raccontare la loro storia, sia un poco tutto
anche
originale.
Anche perché probabilmente non lo farebbero X Factor se avessero avuto davvero una storia così drammatica poi alle spalle. C'è da dire che comunque si sono viste anche delle buone proposte. C'era quel gruppo di ragazzi che proponeva rap un po' sotto la sfaccettatura
questo mi manca.
Di Salmo. Infatti lo stesso Fedez gli disse: appena vi ho sentiti mi avete ricordato Salmo. Tra l'altro Salmo, ricordiamo che è appena uscito con un brano, aspettiamo il suo album.
Ancora non l'abbiamo ascoltato, Cioè io ancora almeno non l'ho ascoltato, noi che facciamo parte di T-Rap, la nostra rubrica.
L'ho ascoltato e devo dire che da subito mi ha rimandato a Infamity Show di Nitro.
Addirittura.
Sì. Cioè, il ritornello segue le stesse melodie, mi è sembrato, anche perché poi la produzione di Family Show, appunto, è dettata e fatta da Salmo. Quindi ci potrebbe stare. Vedremo un po' l'album.
Però l'argomento è sempre X Factor del primo blocco, che ne abbiamo parlato tanto l'anno scorso.
Sì, e soprattutto a me ha fatto molto strano la puntata di ieri sera. Ho visto più flop che top, diciamo.
Okay.
Mentre alla prima e alla seconda edizione comunque qualcosa sono riuscito a vedere, ieri non ho visto sinceramente niente di particolare. Però intanto salutiamo Federico e Cesare, il nostro Federoc e Cesare, che sono arrivati.
Wow! Finalmente!
Ciao!
Eccolo, il commosso Cesare.
Il commosso.
Voglio non dire la
depresso,
mia.
Ma commosso.
Federico. Parte
di quel gruppo racconta storie drammatiche.
Voglio dire la mia e soprattutto fare gli spoiler sui incredibili e fantasiosi nuovi format di Music Storm di questa nuova stagione incredibile, super fantastica. E il nuovo format è la reaction. Infatti è per questo che io e il signor Alessandro abbiamo sentito la canzone, malgrado la voglia spasmodica, ma volevamo fare una live reaction al singolo di Salmo 90 minuti, che è uscito stanotte a mezzanotte, ma dopo con calma la faremo successivamente,
se ci riusciremo.
Se ci riusciamo, non è un problema.
Si va.
Allora, io voglio mettere intanto una canzone, come ho detto, la più che mi ha sorpreso, che ancora non dico, però prima ve la vorrei far ascoltare, perché secondo me è stata l'audizione top che ho visto fino ad ora. Ne ho viste alcune, tra quali Cherofobia, che con Federico ci siamo messi a ridere una decina di minuti su quell'audizione, quella con la ragazza con l'ukulele, Federico.
Non mi ricordo nemmeno chi fosse. Ovviamente quella di Cherofobia è una bella canzone, il problema è che è Arisa più Lolo. Quindi è abbastanza spaventosa come unione, perché sono leggermente lontani. Forse a livello mentale sono abbastanza deviati entrambi, però diciamo che...
Lascia che non viaggio.
Comunque, io nel frattempo manderei la prima canzone, appunto, che è quella che mi ha sorpreso di più. Ora la sentiamo e capirete sicuramente, se avete seguito, qual è.
Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Questa sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. È l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Sono mille lenzuola.
Allora, come avrete potuto intuire se avete seguito X Factor in questi giorni, l'audizione era della meravigliosa Camilla Musso, che ha portato una canzone altrettanto meravigliosa di Lucio Dalla, veramente meravigliosa. Io vorrei magari che i miei colleghi, per esempio della parola Federoc, Danny, commentassero comunque quello che si è sentito. Io l'ho trovata comunque veramente la miglior esibizione di quest'anno per ora.
Sì, prima di commentare la ragazza, aprirei una parentesi, direi che quest'anno le underdonna sono davvero la punta di diamante del programma. Sicuramente le donne quest'anno, secondo me, avranno la meglio rispetto ai maschi.
Ad esempio.
Cacciata ingiustamente.
Sì, effettivamente Asi Argento aveva portato un buon topic all'interno del programma. È una buona sfaccettatura, una cosa perché ovviamente lei è una grande intenditrice di musica. Vedremo come andrà a finire la storia. Comunque torniamo alla ragazza, a Camilla. Sì, sicuramente una voce direi quasi paradisiaca, no? Un po' ancestrale. Quello che mi preoccupa è che da sempre, no, si vede nei programmi come X Factor, che dunque propongono talenti musicali, che a volte la sola voce non basta. Ci deve essere un qualcosa di più, e quel qualcosa di più è la motivazione che tu ti porti alle spalle, la motivazione per la quale tu fai musica. E la mia preoccupazione è che queste nuove giovani artiste, se ancora tali non possiamo definirle, manchi un po' di questa spinta. E quindi io, la mia paura è che poi con il susseguirsi delle puntate calerà. Ovviamente la voce, come ho detto già antecedentemente, prima, non basta.
Vada, vada.
E ecco, tutto qua.
No, no, assolutamente. Come è successo un po', diciamo, l'anno scorso, che avevamo elogiato tanto la signora Bellanza per ai bootcamp per la grandissima comunque interpretazione su Sally, però dopo sì, si è persa ai live. Forse è anche stata gestita male, cioè le ragazze sono state gestite male, forse anche da Levante, perché l'hanno reputata la peggiore forse tra i giudici di X Factor.
Forse sì, sicuramente entra in ballo la questione dell'ansia, sai, affrontare dalla cameretta in cui tu fai le tue stupide cover, se vogliamo, inizi a scrivere i tuoi primi brani ad un pubblico vasto come quello che pone X Factor, un attimino crea sicuramente ansia nel concorrente e dunque anche la performance potrebbe peggiorare. Difatti, secondo me, comunque, come già dicevo prima, l'apporto di Asi Argento al programma è stato un notevole miglioramento. Tuttavia, con questa storia non andiamo, diciamo, ad indagare. Io sarei anche un po' per separare le vicende che hanno tratto, diciamo, non giovamento alla carriera di Asi Argento. Dunque, per me lei potrebbe comunque condurre, perché lei come giudice è un giudice che sa fare il suo mestiere, che porta un'impronta buona al programma e che soprattutto crea una sfaccettatura diversa, perché è la prima volta che vediamo, tra virgolette, una persona che sostiene anche Manuel Agnelli. Manuel Agnelli che porta il rock indipendente, dunque che va un po' in contrasto con quella che è la visione di Fedez, dunque del rap, del pop, e la visione di Mara, quindi di una visione un po' più cantautorata, no, della musica. Invece diciamo che Manuel qui ha trovato un po' una spalla sulla quale appoggiarsi, in quanto Asia,
aveva,
sappiamo, aveva, però ancora non si sa,
ma tra l'altro sostengo il tuo discorso proprio nell'audizione, cioè quasi come se avessi fatto un riferimento ai Novel, che hanno portato un po' quella canzone commercialata, possiamo dire, molto simile alle hit estive, che tanto Fedez e Mara hanno elogiato come una canzone rivelazione, una canzone, ma perché ovviamente è una scelta di produzione. Fedez e Mara tendono ad avere degli interessi nella produzione, in quello che possono guadagnarci, soprattutto Mara, che comunque ricordiamo che è stata molto importante nella produzione, ma anche Fedez è uno che soprattutto in questo momento tende alla produzione commerciale. Vediamo gli ultimi brani fatti con J-Ax, che tendono sono solo hit estive,
ma basta vedere anche il diverbio che ha avuto Fedez con Manuel.
Manuel che ha detto che è una canzone veramente estiva, una canzone fatta male, una canzone che non può finire come una canzone vera e propria, perché non ha un testo di base, e è quello che gli ha rimproverato anche ieri a una ragazza che ha provato a fare rap con una canzone chiamata Pussy Power, dove però la Pussy Power non c'era.
Diciamo, lì è entrato in ballo un po' l'argomento femminista, che forse era da trattare con un po' più di riguardo.
No Pussy.
No Pussy è un po'...
è un po' quello che ha detto Asia, tra l'altro.
Sì, assolutamente, infatti sono d'accordo con l'opinione di Asia. Diciamo, solo ragazzi. Comunque è da vedere anche, proprio appunto per collegarmi a quello che stavo dicendo prima, quanto
problemi
succedono cose stupide, quanto Fedez e Manuel siano poi differenti nell'ambito musicale. Vediamo Fedez che è alla ricerca così proprio da talent scout degno del programma, e Manuel invece colui che ricerca la musica vera e pura. Quindi secondo me nelle prossime puntate ci sarà da divertirsi e vedremo.
Bene, andiamo avanti ragazzi. So che avete un argomento che è
abbastanza principe della giornata. È un numero, il numero 68. 68 di Ernia.
Meglio 69.
Ogni tanto sì, direi.
Anche di Ernia.
Allora,
appunto l'album è uscito il 7 settembre. Io lo aspettavo davvero come un matto, perché ormai si sa la mia passione segreta, no, non tanto più segreta, per Ernia. Ernia come al solito conferma il suo, no distaccamento, però il suo stile nel confronto, nei confronti di tutta l'altra scena, nel senso i vari, che ne so, Sfera, Dref, perché veramente ha una capacità di storytelling incredibile. Infatti so che Federico ci tiene particolarmente una canzone che tra poco andremo ad ascoltare quando lui sarà più disponibile.
Quando mi passerà la tosse.
Quando mi passerà la tosse.
Allora mi sembra doveroso, visto che 68 parla dell'ultimo anno che il rapper Ernia ha vissuto, fare un po' l'introduzione anche alla sua vita, no? Vediamo. Vada. Che Ernia fa parte della classe del 93, nato appunto nel quartiere di Milano QT8, appunto il quartiere di periferia, e come nessuno forse si aspettava, perché io quando lui ha annunciato il titolo dell'album, che ormai
si sapeva già prima dell'uscita di prima dell'uscita di 67,
pensavo che fosse collegato al periodo storico del 68. Invece, come lui ha confermato in più interviste, 68 in realtà è il pullman che porta proprio appunto dalla periferia, quindi da Cuti a Milano, quindi al centro. È un po' metafora del fatto che lui, da rapper emergente, riuscirà a restare nella scena hip hop oppure dovrà tornare in periferia. Bene, dopo questa breve regressione ritorniamo un po' alla vita di Ernia che vediamo ha fondato, no? Con Gali Fo, colui che al tempo si faceva chiamare così, ovvero Gali, gruppo Troupe d'Elite.
Scusate, vi interrompo un attimo perché siamo in diretta anche su Facebook, almeno credo, quindi...
Incredible, ce l'abbiamo fatta.
Grande, bravo Federico, solo merito mio.
In diretta su Facebook, allucinante, ce l'abbiamo fatta per 68 di anni.
Dopo 68 minuti.
Dopo 68 minuti, e quindi vediamo che formò il gruppo Troupe d'Elite, un gruppo che già aveva posto le basi per quella che poi, se vogliamo, sarà la trap, ovvero argomenti non impegnati. Forse è stato questo che ha portato anche a sciogliere il gruppo, perché l'Italia forse ancora non era pronta per quel tipo di tematiche. La troupe si separa ed Ernia inizia il suo viaggio da solo. Diciamo che prima ha avuto un breve periodo di pausa, vediamo che ha fatto un viaggio in Inghilterra e vari lavori, per poi uscire con No Hook ed in seguito l'album, anche se non proprio ufficiale, che lo porta, diciamo, al successo un po' urban e poi a farlo affermare sulla scena, ovvero 68, 67, che vedrà subito un repack.
Ma prima non aveva fatto coso?
Come uccidere un signore? Sì.
Prima ha fatto l'IP, poi è uscito nel 67.
Lewandowski è in No Hooks.
Prima nel 67.
L'ho detto.
Sì.
Davvero?
Lewandowski.
Non ho sentito.
Bene. Quindi, dicevo, 67, che vedrà subito una riedizione con Come uccidere uno signolo, che vedrà fargli fare il disco d'oro ad Erma, mi sembra, se non sbaglio, nel giro di un mesetto.
E lo un poco di più.
Lo afferma però nella scena quasi in maniera immediata, diciamo, un successo che nemmeno lui si aspettava. E questo 68 ne è un po' le redini, ha tratto le somme da quello che aveva fatto in 67. Bene, allora andiamo a parlare di 68. Prego ragazzi.
Vai Federico, cosa...
Parto io?
Sì, sì.
Allora, io ovviamente sono l'anima metal rock di questo programma, e quindi ovviamente Ernia, essendo rapper, non dovrebbe essere qualcosa che mi interessava o mi potrebbe essere interessato in qualche modo. Però devo dire che invece lui, già nel primo album, che grazie a Danny ho conosciuto, e poi con Alessandro ho ancora più reso importante la mia vita, perché lui, diciamo, che la vive in maniera forte, resistenza di Ernia.
Molto passionale.
Molto molto appassionare, lo comprendo, perché basta vedere il video di Tutto Bene dove è un fregno mostruoso, Ernie, c'ha i capelli corti, quindi è fregno anche coi capelli corti, non solo coi capelli come Simba. Vabbè, comunque la questione è che devo dire questo album anch'io l'aspettavo, ci ho messo un po' per ascoltarlo perché onestamente mi faceva poco voglia, ma poi quando l'ho ascoltato, il primo ascolto non è bastato per farmelo piacere, anzi onestamente i primi brani mi hanno anche un attimo tolto qualunque tipo di voglia di continuare l'ascolto, perché ho pensato oddio no,
male,
che cosa
male
è diventato, no sì, sì, che cosa è diventato, molto trap, molto testi che cigolavano e non era certo il meraviglioso ricordo che ci avevo come uccidere un usignolo. Poi dopo sono arrivati le sigarette, poi sono arrivate Tosse, poi è arrivata Domani, poi è arrivata anche Simba, che è una cazzata però è bellissima.
Simba a me fa volare.
Sì, è una cazzata, ma è bellissima soprattutto perché mi sento molto preso in primo piano sopra, per i miei bellissimi capelli, quindi mi sono vicino a Ernia. No, scusate, una battuta.
Satira.
E oltre Giacomo che rompe il tavolo col cellulare, possiamo anche dire che poi altri grandissimi pezzi dell'album per i miei gusti sono sicuramente Un Pazzo, dove dà il meglio del De André moderno, sicuramente è evidente la scrittura, perché mi sembra poi sia proprio presa da una canzone che non ricordo se si chiami Un Folle, mi sembra, di De André, quindi Un Folle, Un Pazzo ovviamente sono affini a livello anche contenutistico, e bellissimo il testo di quella canzone, soprattutto la parte finale dove dice che il pazzo riesce a comprendere, no? Che
dov'è,
cioè, chi ama, soprattutto che il mondo, che il mondo si divide, esatto, tra chi ama per pazzia e chi ama per
allora
guadagno.
Io partirei proprio da questo brano per vedere un po' la crescita che è avvenuta secondo me in Ernia a livello di produzioni. Io sì, ho visto delle produzioni molto mature e che variano di genere, cioè di canzone in canzone, variano di genere in genere.
Io ti cito infatti perché lui mi ha detto ha fatto i sordi, è ha vero, fatto ha fatto i sordi Ernia.
Io direi invece di mandare Tosse, partiamo da qui per poi ci passare
sta
ad altro.
Ci sta, ci sta.
Mandiamo Tosse.
La mia malattia è la tosse che porto.
Yeah, yeah, ancora un po' più alto. Ti ho scritto. Ti ho scritto. Ti ho scritto. Ti ho scritto stronza sopra un muro, così lo ricordi. Ma un mese fa stavo spalmato sulla bro che mordi. Un ragazzino a bordo strada, prova degli accordi. E ora al pavè sa riconoscere i miei passi storti. Ho visto un porno l'altro giorno chiuso in cameretta, che in più l'Apollo di mia madre per scopare stretto. Sembra non arrivare più questo autobus di merda, e a volte sembra io sia l'unico ad avere fretta. Mi chiedono che tempo fa ora che sono sulla vetta. Dovrei sorridere e rispondere, la cima è fredda. Io che manco ho cambiato numero, che non ho sbatto, e sembra mi abbiano picchiato come la pignata. E non è più domenica, sì, da quando mi evita. Dentro la testa nevica, però fuori è già agosto. Mi piscia sul portone, sì, mi lascia una dedica. Sulle mani la resina non si scrolla di dosso. Un colpo di tosse, in mezzo ai miei forse. E tu non hai colpe, e io non ho colpe di una bella parola, ma il cuore non ha toppe. Sto sulla 68, faccio le ultime corse. E ho mille programmi, tuoi mille pretesti. E non ti interesso, e non mi interessi. Guardo la TV col muto, vedo soltanto i gesti. Ti tirerei uno schiaffo, ma non lo scriveresti. No, non lo scriveresti. No, 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 no. No, non lo scriveresti. No, 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 no. Mi ha detto dove devo andare proprio con quel dito. La settimana da quel giorno, un lunedì infinito. Faccio il coglione dentro un video che canto contigo. Ma essere sincero, lo spagnolo a me fa pure schifo. Ho parcheggiato sulle gialle come fosse nulla. Così in tre mesi nella posta ho l'ennesima multa. Io già mi vedo aprire la busta mentre urlo Dio. Che a volte penso che il comune lo mantenga io. Faccio una mezza di sta paglia che non me la sento. Ma sono solo l'altra metà se la fuma il vento. Piccio più forte sul citofono se nel frattempo, perché da un paio di giorni che al cellulare è spento. Dicono non è più estate da quando non vi parlate. Fumo una paglia sul water come a scuola di nascosto. La testa è nel traffico, cerco un parcheggio tattico, anche se la città sembra che non mi voglia far posto. Un colpo di tosse in mezzo ai miei forse, e tu non hai colpe e io non ho colpe. Dico una bella parola ma il cuore non ha toppe. Sto sulla 68, faccio le ultime corse e ho mille programmi, tuoi mille pretesti, e non ti interesso e non mi interessi. Guardo la TV col muto, vedo soltanto i gesti. Ti tirerei uno schiaffo ma non lo scriveresti. No, non lo scriveresti. No, 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 no. No, non lo scriveresti. No, 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 no.
Bene, siamo tornati, pronti ragazzi, di che vogliamo parlare?
Parliamo di tosse alla fine, perché dobbiamo capire come mai ci ha colpito questa canzone.
Allora, sicuramente io, essendo una persona banale, il fatto che mi ha colpito più di tosse è che è un testo che è arrivato nel periodo giusto della mia vita, quindi è stato perfetto, proprio a fine, in ogni minimo particolare, anche agosto era... Cioè, è incredibile. Grazie Ernia, ti voglio un sacco bene, anzi te odio un pochino perché sei riuscito a prendere proprio la situazione perfetta. E sicuramente è piena di frasi bellissime questo testo, perché le immagini che, oltre poi quando è giustamente incazzato, ma secondo me i semplici due versi iniziali sono il perfetto coronamento della perfezione. Perdo anche l'uso della lingua italiana, perché è bellissimo il fatto che lui dice ti ho scritto stronza sopra un muro, così lo ricordi, no? Quindi aggressivo, odia la sua ex, però un mese fa ero spalmato sul labbro che mordi, cioè, quindi
ti darei uno schiaffo ma non lo scriveresti.
Esatto, non lo scriveresti. No, è tornato anche Giacomo. Ciao Giacomo,
vi ho guardato da fuori, eravate bellissimi.
Grazie. E quindi niente, io, per me, non so, è pieno di bellissime frasi che mi hanno colpito e che non riesco a dimenticare, perché sicuramente altre parti molto belle del testo, ma già solo a livello musicale, a me ad esempio il piccolo sample di pianoforte iniziale, che poi si ripete più volte durante il brano, è veramente bellissimo. Mi piace la produzione anche di questo, perché devo dire, come diceva Danny, come abbiamo appena accennato prima, le produzioni sono di un livello molto alto in questo album. Poi ci sono ovviamente sempre pezzi con un po' trap, con la base un po' trap, poi ci sono pezzi sicuramente
pezzi
meno
per alleggerire un
sì,
po'.
Sì.
Come è giusto
perché
che
forse
sia,
se voi. Ci fossero state 12 tosse, io credo che finivamo tutti con la broncopolmonite
e depressi.
Però proprio a livello di produzioni vediamo, secondo me, il passo più avanti che ha fatto Ernia, perché a livello di scrittura secondo me è sempre stato bravissimo. E ad esempio parte da produzioni funky come quella di 68, che a me ha da subito ricordato i Flaminio Mafia, oppure Un Pazzo, che ricorda un po' di André.
Beh, molto di André.
O anche un
riff
po'
di chitarra, molto di André.
E diciamo, certo, si è posto su vari stili e soprattutto anche vari flow, come ormai ci è abituato da tempo. Beh, è anche bello vedere la suddivisione dell'album, no? Vediamo Tosse Fine, che è messa invece in ordine cronologico prima di Sigarette, che è l'inizio. E questo a me ad esempio all'inizio ha destato un po' di...
ma anche lui ha confermato che, diciamo, si dovrebbe anche ascoltare dalla fine.
Esatto, perché un po' rappresenta il viaggio che ha fatto Ernia durante quest'ultimo anno, e anche la canzone Sigarette e Tosse rappresenta l'anno di relazione che si è consumato, che, come potete ben capire, non è andato poi così tanto a buon fine. Quindi l'album che dovrebbe essere ascoltato, diciamo, dall'ultima traccia, dunque la paura che lui aveva di tutte le aspettative che ormai erano puntate su di lui, che stava per uscire, diciamo, dall'ambito urban e ad affermarsi un po' sulla grande scena hip hop italiana, che finisce poi con King Cudi, no? Magari lui che riesce ad affermarsi, chissà se questo viaggio sul pullman lo porterà in periferia o nelle grandi città.
È un ragionamento che quadra, e quadra anche molto bene, cioè soprattutto vedendo inizio e fine li metti al contrario, esce davvero lo stesso una gran cosa. E devi ascoltare proprio quest'ultima canzone, La paura, in cui, diciamo, questa canzone è anche divisa in due parti. C'è una parte in cui c'è la solita canzone, sì. Poi alla fine cambia qualcosa.
Un po' alla Come uccidere un figliolo,
Così, cambia qualcosa.
Esatto. Infatti questo secondo me è un parallelismo molto molto interessante, perché con Come uccidere un usignolo lui aveva finito il 67. E secondo me è il repackaging di almeno 67. E infatti secondo me giustamente l'ascolto deve essere fatto al contrario, lo dice l'artista stesso. Però alla fine con La paura è perfetta. Ovvio che a livello concettuale, se invece è il suo viaggio sul 68 che deve portarlo o alla fama o ritorno alle periferie dove è solo tra i suoi amici, che ecco, è una cosa che molto io apprezzo dei suoi testi, è che questa amicizia si vede che è molto sentita, ne parla in continuazione, soprattutto nei primi lavori dove c'era Neve, dove parlava di Gali, dove l'Odissa, ed è uno dei brani più belli, però l'Odissa con un'educazione, esatto, con un'educazione e un tatto, ma Ernie è il signore, subito. E vabbè, quindi, vogliamo mandare La paura?
Manda.
Chissà se ci farà paura. Non so che cosa sia successo, ma problemi, la paura tecnici, non ce la fa sentire. Che cos'è che non fa riprodurre la canzone, ma fa... Che cos'è questa cacata di canzone?
Vabbè, tanto ormai mi...
Eccola, c'era.
Sta arrivando.
Io non so come fai a non aver paura adesso. A non aver paura adesso, yeah. A non aver paura adesso. Io non so come. Sì, te l'avevo detto. Ho tirato fuori i sogni dal cassetto. E adesso che ho paura di non realizzarli, non so se quando mi sveglio avrò bagnato il letto. Dio lo preferisco quando non mi parla. Pure lui crede in me, a me sarà l'ansia. E peggio quando salgono le aspettative. Però dicono che è un tipo che non si sbaglia. Ho paura che mi dicano eri meglio prima. Non parlo della gente ma dei miei amici, che mi leggano sovrano come Re Luigi. E mi accarezzino la gola con la ghigliottina. Forse dovrei credere di più a Gesù. Tutti gli chiedono qualcosa tipo al fast food. A volte penso non sia il caso che io lo disturbi. E c'ho paura non esista come il Bigfoot. Oh. Il successo è una rivincita, sì. A volte temo di non farcela, no. Ma la sofferenza incita, sì. Mentre le paure masticano. Dimmi tu ce l'hai mai avuto un piano B? Se le esperienze poi si infrangono. Io non credo più nei sogni da un po'. D'altronde merda l'anagramma di Dream. La paura è una bambina grassa che vedo. A sbalzi mentre mi agito perché annego. Sorride mentre mi indica con il dito. E sto come una mosca in un vaso in vetro. Ride e mi canzona, dolce mi tampona. Una culla in fiori di canfora. Dormo sul fondo in un'anfora. Forse mi salva o se non la gestisco come mi ancora. A non aver paura adesso, yeah. A non aver paura adesso, yeah. A non aver paura adesso. Io non so come fai a non aver paura adesso, yeah. A non aver paura adesso, yeah. A non aver paura adesso. Io non so come. Così, 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 tanti bici, tante storie, tante troie, tanti moni, tanti bitches. Tanto me, tanto stress, tante chat, tanto cell, tanti amici. Dio, sono io che ti parlo, questa volta io non so gestirli. L'italiano medio che da padre Pio c'è Santino nella Clio. Cosa posso fare io se non compatirli? Tu non hai paura di non essere all'altezza? Gli italiani sono tutti divi, tutti freschi, tutti ricchi, tutti in TV. Tutti fini, tutti trendy, tutti shopping, ottimismo, cazzo, siamo tutti fighi. Tu non hai paura? Nessuno che legge, nessuno corregge, nessuno che sceglie, nessuno che cambia. Tiriamo le tende, poi fingiamo niente. Tu non hai paura? Io non temo la morte, io paura di vivere. Gli italiani stanno morendo, ma vogliono farlo da ridere.
Eccoci, siamo tornati. Ma cioè,
gli italiani stanno morendo.
Ecco, c'è la frase finale.
Io voglio farlo da ridere.
Bellissimo, soprattutto, cioè, come dicevamo, le due anime di Ernia in questa canzone sono bellissime, e anche se sono contrastanti a livello dei modi, sono a livello almeno teorico affini, anche se una è aggressiva, sembra Slim Shady Eminem, detto in maniera... Cioè, questa parte finale dove lui aggredisce sempre in maniera intelligente e non scontata, perché non è che lo fa offendendo in maniera gratuita oppure dicendo banalità, però mette in mostra soprattutto il fatto che sì, noi stiamo vivendo in una società e soprattutto in un paese dove tutto quanto è più liquido che mai, e soprattutto non c'è interesse a nulla, e quello che ci interessa, sì, esatto, Bauman, l'hai notato,
il filosofo Danny,
esatto, Music Storm, c'è anche un po' di filosofia,
filosofeggia,
apriremo una rubrica
esatto, Music Philosoph Storm.
Ernia ce l'ha sempre un po' avuta con l'italiano medio, anche dagli album prima.
Sì, però
la ballata di Mario Rossi
qua è veramente, cioè, è interessante soprattutto perché lo fa in pochissimo tempo, lo fa in un minuto scarso,
ma riprende già cose che avete detto comunque, quindi ce l'ha un po' sempre con chi si io impegnato, manca un dissing al tifoso, però non so se mi pare infatti fa Milan.
Sa, poi infatti fa gli store con la maglietta del Milan, questa è una cosa molto negativa di Erle,
la pelle del Puma,
ha fatto anche un brano,
Madonna.
Io poi più che altro volevo fare un discorso che riguarda me il rap, che io diciamo non ho tutta questa conoscenza.
Ma chi?
Io.
Ma chi te l'ha chiesto?
Devo commentare. Ricordati che sono a posizione un po' più alta di te, quindi...
c'è lo sgabello più alto, vai Francesco.
A chi?
Comunque, nonostante la mia rilevante ignoranza su questo genere, devo dire che è un timbro e dei testi, come dicevamo, come mi diceva soprattutto Federoc l'altro ieri, eravamo in radio proprio a parlarne, mi parlavi proprio dei testi pazzeschi, veramente sentendo, perché io sinceramente devo dire, nonostante di nuovo questa mia grandissima ignoranza soprattutto su Ernia, non avevo ascoltato molto, quasi nulla, ascoltando queste due canzoni che abbiamo mandato veramente mi ha sorpreso non solo il modo con cui sono state realizzate o arrangiate, ma soprattutto il testo che viene fuori dietro, quindi volevo fare proprio questo piccolo commento nonostante non sia il genere che io, un genere da me ascoltato molto, diciamo.
Direi che Ernia non si contraddistingue anche solo nel genere musicale, ma anche nelle scelte, no? Poi vediamo che in un periodo come questo, dove la trap ormai è affermata da tempo e è in cima alle classifiche di tutti, è super ascoltata, premi su premi, lui fa un passo indietro, ritorna un po' all'hip hop. Comunque vediamo che ci sono dei campionamenti di basi hip hop classico, comunque old school, e diciamo, secondo me è anche questo un po' il suo punto di forza, allontanarsi dalla massa, o perlomeno da quello che va di moda adesso.
Punto di forza è magari
si allontana dalla massa, ma fino a un certo punto,
no,
cioè,
infatti
lui è molto dentro la massa,
comunque
lui
bisogna considerare che a livello di produzioni anche molto ricordano Sony della Vaporwave, tanto
sì lui è molto dentro la massa, ma lo fa in maniera sua.
Ma se vuoi fare un genere di musica massivo, però farlo con la testa è un'altra cosa,
esatto,
rispetto a creare una cosa dozzinaria e ripetitiva,
ma non per forza aggiunge originalità. La base riprende diciamo un po' i canni trap, lui fa trap.
No, però sì, non solo, lui c'ha anche lui.
Ma
c'ha
trap
anche
non è solo un aggettivo negativo, non è che uno si può definire trap, se fai trap fai schifo. È un'analogia italiana, perché ne parla italiano magari.
Più che altro anche forse la lirica, comunque, anche se lui ovviamente parla di argomenti più profondi, però c'è ogni tanto le solite tematiche che ritornano a... capito?
Io volevo riallacciarmi al discorso proprio di Cesare, anche qua io non ascolto molto trap, ma c'è gente che... non ha fatto quasi mai trap, ma se ne esce con tracce. Comunque io mi ricordo la traccia di Salmo, che non era prettamente una traccia rap, anzi si avvicinava più allo stile trap. L'abbiamo mandata appunto, se ti ricordi Alessandro, anche l'anno scorso in radio.
Perdonami,
non è che chi non fa trap, certo, chi non, diciamo,
no, non è proprio sonorità trap.
Il pezzo di Salmo era trap per
un pezzo dell'estate, però fatto da Salmo, dissero gli altri.
Si può dire che non era proprio hip hop o rap.
Sì, ma non doveva esserlo, perché doveva prendere per i fondelli, per non dire tutta la scena. C'è il meraviglioso dissing a Sfera e Basta, che
quello però è un'altra
ogni
canzone.
Tanto mi emoziona. No, flow da karate, ti levo i karate dai denti.
Perdonami.
Eh sì, Se il tipo sfigato comunque, che sogna stipendi, e che lui in una canzone orribile della Dark Polo Gang, una cosa strana, di, non mi ricordo qual è quella che fanno.
Si è manco accorto, però.
Parla, sì, ho i carati nei denti, sogno stipendi.
Non si è accorto.
Comunque, ripetendo, è una traccia devastante.
Dico denunce, per favore.
Come lo stesso.
Satira!
Come lo stesso Satira.
E poi Ernia, cioè, noi italiani abbiamo sempre la ricerca di, se ascoltiamo una cosa, ah, mi ricorda quello. Questa è una cosa che non condivido, perché anche su Ernia ho sentito, ah, mi ricorda quello.
Però che, devo dire, scusami se ti interrompo, che è stato stesso lui a dire che in realtà ha preso spunti da vari,
sì,
non solo rapper.
Pirrone, salutami, arriva Thomas, scusa, Pirrone, salutami.
Ciao Thomas, le battute di merda però ti ritele per te, grazie.
Oh, dissing live.
Di considerare però che spesso nella musica, spesso rubare è quasi più lecito. E sì. Mio Morricone ha scritto un libro su come rubare nella musica.
Sì. Io faccio come esempio gli Arcade Boys che avete citato. Io non li odio, anzi, li guardo, però, capito, ogni canzone, ah, mi riguarda questo, mi riguarda quello, perché dobbiamo sempre cercare.
Però sai che in 30 anni di vita dopo un po' la metti anche avanti quello che già sai, che magari ti ricorda, magari gente giovane non lo sa, per spiegare, io non me lo, lo evidenziano, ma non lo fanno per essere pignoli o per essere simpatici, però.
Cesare, io mi volevo ricollegare a una cosa tua che avevo visto un po' di tempo fa girare, un po' di spazzatura su YouTube.
Sgabello?
No, sinceramente voi tutti conoscerete Fishbowl, penso.
Sì.
Allora, c'è stato per un periodo, volevo aprire sinceramente Fishbowl, questa piccola parentesi, perché c'è stato su Instagram e anche su YouTube, dopo la fine della storia con Mad Men, lei ha prodotto due canzoni, una è Cuba e l'altra è Fuori Controllo, dal quale proprio tu hai citato la parola rubare, si dice che lei abbia rubato un pezzo della traccia a un altro rapper che aveva poco più di 1200 follower su Instagram.
Allora, chiarisco meglio, è rubare nel senso di sapersi ispirare da cose magari esistite che già hanno funzionato come conto. Rubare nel senso rubare una traccia pari la stessa da un altro è un reato.
Ecco,
è
lei ha rubato,
cacca,
secondo
però,
quello che è stato detto da molti, anche suoi fan, che poi si sono staccati dal suo profilo Instagram, un pezzo della base di questo, di questo rapper. Addirittura un ragazzo, poi non vado più sui paragoni, ha detto che la sua traccia e la sua sonorità assomiglia a Mostro.
Allora, secondo me c'è da fare una netta differenza tra...
Scusa, Thomas Battistelli dice che Ernia gli ricorda Rovazzi, eh?
Secondo me, se Rovazzi si fa la barba...
Esatto, anche secondo me. A me ricorda più Albano, sulla parte...
Scusate la piccola parentesi, ma mi è venuta mi viene l'ispirazione dalle frasi di Cesare oggi.
No, io mi ricollegherei alla frase che ha detto Shade, un po' ironicamente, diciamo, che l'italiano cita. No? Su bene ma non benissimo, noi citiamo ma non copiamo, e poi quando copiamo nemmeno diciamo che abbiamo preso spunto. Quindi è più giusto, diciamo, per onestà intellettuale, ad esempio, dire, un po' come ha fatto Ernie, no? Per alcuni brani mi sono ispirato magari alla funky degli anni 90, perché ovviamente delle sonorità, vuoi per vissuto, vuoi per scelte tue, comunque influiscono su di te, e inevitabilmente tutto quello che poteva essere fatto, tra virgolette, è stato fatto. Dunque si può produrre in modo diverso un determinato brano pur partendo magari dagli stessi canoni. Dopo fa la differenza tra artista e tra...
Ciao Michael Bianconi!
Salutiamo Michael.
Scusa, avevi citato Fishbowl, ma anche il brano di Fedez e di Axe dell'estate scorsa.
Italiana!
No, quella prima
quest'anno,
non lo so.
Senza pagare?
Quella con T-Pain.
Senza pagare, sì. Ancora un'altra estate.
No, quella che prima. Vorrei ma non posto.
Vorrei ma non posto.
Ma le so tutte.
Grazie, non abbiamo dubbi.
Quattro grazie. È palesemente copiata, ma basta vedere anche Capo Plaza.
Ma la stessa base di Young Signorino è stata ripresa da un DJ inglese, tra l'altro, gli è stata copiata.
Questo
e
è gravissimo.
Mi ricordo che mi ricordo di aver visto un commento su Facebook di un ragazzo che gli aveva scritto e aveva detto: ma questa base è tua? Sì, si vede che questo ragazzo me l'ha copiata.
Bravo Young, che
ha fatto uscire l'intervista l'altro giorno, tra l'altro.
Vabbè, ricordiamo che ha più dislike che like sulla famosissima canzone.
Però quello più dislike che like, però tanti hanno iniziato magari lanciando un pezzo che era stato disprezzato moltissimo e poi sono diventati finire proprio i colossi.
Bene,
sì, ma
male,
il fatto più negativo di questo è che lui fa visualizzazioni.
Ma quello l'hanno sempre fatto gente con musica abbastanza scialba. Justin Bieber c'era.
No, ma questa è proprio musica. No, questa è proprio musica ancora più merda di Justin Bieber.
Posso dire invece la mia? Secondo me è molto meglio Young Signorino che Justin Bieber. A livello proprio teorico.
Secondo me invece ci sono.
Allora, stiamo parlando della merda con la merda.
Io spiego il perché.
No, aspetta. Io spiego la figa, ma
io spiego il perché. Io non lo dico per gusti personali, è ovvio. Io preferisco a livello musicale, sicuramente Justin Bieber rispetto a Young Signori, ma a livello musicale, a livello invece teorico, proprio con filosofeggiando sui perché, citando. Dio chi era?
Thomas Battistelli.
Guccini, Thomas Battistelli, citando Guccini, Thomas Battistelli, che l'ha detto prima di lui, anche sui perché. Io sicuramente dico che a livello teorico, sapendo le capacità di musicista di uno come Justin Bieber, vendersi e creare un fenomeno da baraccone come quello che è stato lui nei primi anni, nella fine degli anni 2000,
Babe,
è stata una cosa imbarazzante.
Sì, però io non volevo mettere attenzione su questo, volevo più che altro paragonare a livello
di Justin Bieber. E nemmeno io stavo difendendo Justin Bieber. Ti pensi che io ascolto uno come Justin Bieber?
Adesso non volevo mettere a paragone Justin Bieber e Young Signorino, però ad esempio...
Ascolti peggio.
Grazie, Danny.
Dopo andremo su roba molto peggio.
Su Justin Bieber posso dirti una cosa. Io non mi piace, però lo rispetto, perché inizialmente era partito come il classico cantante che piace alle ragazzine con quelle canzoni di merda.
È rimasto ciò facendo canzoni ancora più brutte.
No, canzoni ancora più brutte no.
Baby è molto più bella di Sorry e di quell'altra.
Però dopo lui, nella parte finale della sua carriera, cioè adesso, attualmente, lui si è evoluto molto musicalmente. Cioè, ha iniziato a collaborare con DJ tipo Skrillex e Diplo, che non sono due coglioni.
Skrillex ha fatto un album anche coi Korn, ma non con questo mi interessa.
Sì, ma nel senso che alla fine dei Korn ha lasciato via quella parte della sua carriera, secondo me è molto meglio adesso.
Se tu
farà canzoni più commerciali, però almeno non sono quelle bugliate che faceva all'inizio.
Sì, ma perché non ha più l'età per fare le canzoni per le ragazzine piccole. Adesso ormai è diventato più
potrebbe adulto. Farlo comunque, c'è gente che lo fa ancora, quindi.
Sì, ma solo brevemente perché è diventato più adulto e perché il personaggio è diventato saturo, cioè deve cambiare.
Se facciamo un esempio, Fedez più avanti più fa canzoni per bambini.
Vogliamo tornare a Dernia, che era siamo partiti da quello, siamo arrivati a citare Young Signorini.
Di paragonare Justin Bieber e Young Signorino, perché non c'entrava niente nel discorso, più altro a livello di successo mediatico volevo paragonarli. Invece a livello musicale posso dire che in realtà Young Signorino l'ho sempre preso un po' per quello che era, però secondo me ce ne sono molti peggio delle gente in Italia, anche soprattutto perché comunque Young Signorino è riuscito a portare un prodotto semplice, stupido, ma originale. Tanti altri riescono a fare solamente copie e diventano famosi uguali. Non cito qui perché non ho voglia, perché
ma io non lo guardo dal punto di vista è che il testo e il video, soprattutto il video, è imbarazzante.
Cosa?
Il video di Young Signorino è veramente
quello è imbarazzante. Un altro video tipo Dolce Droga è veramente fantastico quello.
Vabbè, stiamo guardando troppo spazio a Young Signorino, cambiamo discorso.
Ma perché alla fine
mi riferivo solo io mi riferivo solo alla canzone che è quella con cui poi
ha spopolato.
Sì, Young Signorino lo conosco da molto prima di perché con gli amici miei lo prendevamo per il culo già da molto prima, quando facevamo pezzi come Young Signorino,
però...
come Erba nelle mie Armax, grandissima hits, andate a sentire se non l'avete mai sentita.
Però questo è anche il personaggio che cerca di proporre.
Comunque, dato che abbiamo ancora su per giù 40 minuti, torniamo a parlare di Ernia, ragazzi.
Un'ultima cosa che voglio sottolineare, che era DPG agli inizi nella sua follia, io la reputo migliore di Young Signorino.
La DPG faceva morire dalle risate, cioè,
nella sua follia la debito su debito superiore.
Superiore a Young Signorino?
Sì, adesso.
Secondo me, a livello musicale, molta gente è peggio di Young Signorino.
Ma sicuramente, ma perché anche dopo Muaha, il produttore dietro a Young Signorino era Big Fish. Big Fish.
No, ma io dico che Big c'è Fish. Anche molta gente molto meglio di Young
Grande
Signorino.
Pesce.
In primis, secondo me, Justin Bieber è superiore.
Vediamo
non
se
ho la battuta, lo giuro un attimo.
Vediamo se c'è ancora Thomas e ci dà qualche battuta su Big Fish.
Thomas non torna più. Thomas ha finito.
Allora, avevate ancora da parlare, immagino, di un'ultima canzone di Ernia.
No, l'abbiamo chiusa qui per oggi. Sì, l'abbiamo chiusa qui. Poi magari la prossima settimana porteremo quella dello storytelling di cui parlavamo prima, un pazzo. Che quella sì, davvero lo riconosco anch'io, è molto di Andrea lui in quella canzone.
È anche ispirazione, sempre il discorso che andiamo a copiare. Cioè Vedi, il copiare mio era figurato, non era detto, sì, non era cosa totale.
Allora, la cosa che volevo dire io, sempre su questo discorso, e poi chiudiamo perché andiamo da Angerfist, se no non finiamo.
No, prima spoiler. Devo magari sponsorizzare un paio di uscite.
Ah, vabbè, comunque la questione è che io, leggendo l'autobiografia di Trent Reznor, cantante sicuramente forse la più grande mente musicale degli ultimi 30 anni.
Federico, dai, non allungare.
Vabbè. Lui parlava che appunto alla fine di Broken EP, il suo secondo quasi disco, uno dei suoi problemi è che venivano ricreati dopo che lui fece Fixed, quindi tutti quanti i remix non fatti da lui, ma le sue canzoni remixate da altra gente, DJ o producer, che la questione è che i suoi pezzi, soprattutto nel primo album 28 Machine, erano tutti quanti sample di film, di colonne sonore di film, di canzoni del passato che lui riprendeva, rimaneggiava e ricreando altra musica, quindi di originale non c'era praticamente nulla. I pezzi suoi erano gente che suonava in altre canzoni che lui ritagliava, riarrangiava, cambiava la tonalità, ma erano tutte cose che lui non aveva mai suonato con strumenti veri. E lì giustamente c'era la questione: ah, è rubare, non è rubare? Non è rubare, perché a lui venne in mente questa cosa perché vide lo spot della Gatorade, dove praticamente la Gatorade prese Down in It, è la canzone, una delle canzoni del primo album, completamente uguale, semplicemente che cambiò leggermente la tonalità della chitarra senza chiedere niente a loro, e la sua voce non era quella di Trent Reznor. Il problema è che lui ovviamente gli fece causa e vinse anche,
ecco, però infatti alla fine.
Ma per ritornare nell'ambito rap, certo, sappiamo benissimo che sin dall'old school, dunque dal rap vecchia scuola, le basi erano campionate,
ma
ragazzi,
questo però non dicevo si adesso,
sempre fatto
nel rap.
Pop è normalissimo,
ma infatti
il discorso mio è collegato a tutta la musica in generale del mondo, della storia,
ma lo stesso Trent Reznor, che ama anche molto il rap, infatti dice: io ho sempre amato il lavoro che fanno i rapper con la base, con le basi. E dice: certo, però se MC Hammer al tempo, ovviamente era nei primi anni 90, prende Head Like a Hole e sopra ci reppa, mi incazzerei.
Questo per i rapper lo fanno normalmente.
Sì, 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 però
lo possono fare.
Ovviamente sulla sua musica. Sì.
No, ma se comunque tu non lo metti come in un album ufficiale, lo metti solamente su YouTube come cover, si può fare tranquillamente. Vai.
Allora, io prima di citare, appunto, tu l'hai già citato, Angerfist. Io volevo parlare anche con Alessandro, che abbiamo notato prima in macchina.
Sì, abbiamo avuto una coincidenza davvero che mi ha fatto quasi paura.
Allora, non so se lo sapete ragazzi, ma è uscito il nuovo album di Avril Lavigne.
No, il singolo.
Ah, il
primo
singolo,
sì.
Che precede appunto poi.
L'album.
Esiste ancora Avril Lavigne?
Sì, è riuscita ora. È questo che ci ha fatto infatti...
E adesso vi spiego perché non era scomparsa, perché ho avuto degli informatori, perché dopo la coincidenza ho detto
dopo
va bene.
Dopo la tua relazione con Avril Lavigne.
Qua potremmo prendere anche, aprire una parentesi particolare, perché un po' di tempo fa ho visto un video che sosteneva che Avril Lavigne in realtà è morta, è stata sostituita.
Sì, certo, l'inspiegabile, assolutamente.
Sì, l'inspiegabile, anche tu lo segui?
Secondo
e
te
lo scopro adesso?
Ed è su questo anche che si è formato, diciamo, proprio quello che, che sta precedendo il suo nuovo album, il fatto proprio di questo che... di quello che tu ora hai parlato.
Sicuramente lei ci marcerà molto sopra questa...
No, ma in realtà questa è una leggenda...
Indiscrezione. Sì, da molto tempo.
Comunque vedo che siete abbastanza informati, eh?
Sì, perché io andavo pazzo per la Festival Bar 2007, Girlfriend mi mandava in paradiso a me quella canzone. Poi Now You're Gone e io esplodevo, pazzi, io morivo.
Comunque i tuoi informatori mi dicono che l'album si chiama...
No, l'album ancora non c'è il titolo, almeno
non
penso.
C'è
solo il titolo, Head Above Water. Chiedo a Federico l'ok per la pronuncia.
La testa sotto l'acqua.
Questo singolo è il primo pubblicato dopo 5 anni, perché la cantante soffriva della sindrome di Lyme. Aveva ha detto che aveva accettato
che
l'idea.
Il limone,
Lyme pesta.
La volevo fare io questa battuta, ma mi sembrava un po' squallida.
Ha detto che aveva accettato l'idea che lei sarebbe morta, ci si aspettava di morire. Ha vissuto anche un divorzio, ha detto che sono stati ovviamente gli anni più difficili della sua vita, ha affrontato battaglie fisiche e psicologiche.
Comunque,
dopo 5 anni è tornato.
Noi aspettiamo l'album.
E Cesare è contento, non so per quale motivo.
Allora, Cesare, adesso piccola parentesi e poi basta, perché dobbiamo andare a parlare di altro ancora.
Aspetta, che dopo devo annunciare.
Però Cesare aveva una relazione almeno psichica con Avril Lavigne. Si salvava addirittura i video ufficiali sul suo tablet, e anche quelli non ufficiali di Avril Lavigne, dove lei era in lingerie, che li erano indimenticabili.
No, E al tempo mi innamorai di Villa Vigna dal video di Smile.
Era molto appiccicoso quel tablet.
No, non mi ci dava per niente, ero proprio preso.
Era amore platonico. L'ultima cosa, vabbè, prima di parlare di Hungerfist, dato che è una cosa che ci potrebbe anche interessare, è che ho sentito i dei giornalisti.
Oddio, io
sotto il sole, sotto il sole.
Ciao, ragazzi, è stato bello.
Sono uscito.
C'è Francesco Tazza di Bello di là.
Federico, facciamo la secessione di Music Store, per favore.
Voglio sentire, per favore.
Ricordati che ieri c'era anche Tommaso Paradiso a X Factor.
Dai, su, parla. Di.
Comunque, sole di Riccione.
È uscito l'album nuovo. Love, di questo volevo parlare.
Quindi possiamo insultarlo.
Non interessa niente a nessuno parlare di Anger.
Quello di cui avevamo parlato con Alessandro anche in macchina era di parlare delle nuove uscite.
Assolutamente.
E quindi possiamo elencare.
E quindi, come ultima cosa, volevo parlare, che io non l'ho ascoltato, penso nemmeno voi, è uscito e uscirà il nuovo singolo. È uscito questa mattina, notizia di RTL, è uscito il nuovo singolo degli Imagine Dragons.
Okay, bene, non mi interessa nemmeno questo. Bene, possiamo parlare del tuo Hungerfist.
Qui torniamo su un altro amore di
Hungerfist, dei giornalisti. Hungerfist è qualcosa in fila.
Adesso piccolo, no, dopo l'aneddoto lo facciamo dopo la canzone. Dai, manda qualcosa di sto Hungerfist.
Qualche uscita a rap.
Allora, prima parliamo un po', dai.
Allora, innanzitutto devo fare una premessa che Hungerfist, nel suo stile, e si parla di uno stile molto rude, uno stile duro, che è comunque lo stile dell'hardcore, che è uno stile che non si apprezza molto neanche nelle DM, anzi...
Giada Natalini ci manda i cuori, ciao Giada Natalini, ciao. Baci,
anzi,
giganteschi.
Veramente pochi ascoltano Hungerfist, solo sinceramente, come ha detto Giacomo, chi si vuole fare male di solito.
No, cioè, l'hardcore, specie Hungerfist, è il genere che quando tu ti cali una pasta e vai in discoteca, puoi apprezzare... Sì, esattamente. Cioè,
ma i cornetti, tu dici pasta e cornetti?
No.
Sì, pasta e cornetti, sponsorizziamo una pasticceria Dolce Notte...
Perugia, Elci è di sotto, venite tutte le sere.
No, allora, io Hungerfist l'ho conosciuto perché c'era quel periodo in cui noi facevamo le medie, dove giravano emo, gabber, tutte queste stronzate varie, e quindi l'hardcore, il genere di ballo, l'hacken era il genere dei gabber, e quindi noi, per prendere per il culo, diciamo, quello stile di vita, ascoltavamo le canzoni di Hungerfist e ci fingevamo gabber tra di noi per queste cazzate.
Io, se devo dire la verità, la prima volta che l'ho ascoltato era tra i consigliati di YouTube, il suo Mega Mix del 2013.
Hungerfist Mega Mix è una cosa superiore, ok? Non parlavo, quello è veramente stupendo.
Era il suo Mega Mix del 2013 che mi aveva fatto proprio innamorare di come lui si presentava appunto al pubblico e a... nel suo DJ set.
Allora, pensando, per quanto non mi piaccia a me il genere, riconosco che a livello dell'hardcore, dove il 95%, facciamo anche il 99% di cose è rumore, Hungerfist è l'unico che si distingue un pochino dalla massa, e è l'unico che nella classifica di Top DJ Mag, appunto, c'è sempre stato.
Bravo, è quello che volevo andare a parlare, perché Hungerfist, ricordiamo, è l'unico, e dico l'unico DJ hardcore che è arrivato nella 34esima posizione della DJ Mag.
Ma
che
penso
è una
sia
cosa...
anche l'unico che ci sia sempre stato.
Allora io farei una cosa.
C'è stato prima nella 37esima, poi è arrivato alla 34esima, ma proprio nell'hardcore nessuno è arrivato come lui.
No, io
ma
penso proprio nessuno ci sia stato nella classifica.
Nella DJ Mag c'è stato qualcuno, però lui ha scalato proprio la posizione, è arrivata alla 34, che per l'hardcore è proprio una cosa storica.
Dopo questa presentazione sono curioso di ascoltare e poi ne
va bene, ma andiamo allora a Street Fighter, che fa parte
ci
dell'album
dispiace,
del 2014, che è The Dead Face Dimension, che è uno degli album secondo me più interessanti della produzione di Hungerfist. Ma andiamo ovviamente una parte di Street Fighter, perché come capirete è una musica un po' pesante. We like to party, but folks are fucking around, so we might catch a body. Saturday night and we like to party, we like to party. Jump, motherfuckers, jump, jump, motherfuckers, jump, jump, motherfuckers, jump, jump, motherfuckers, jump, jump, motherfuckers, jump. Make a second, there's a scheming on my trip. Jump, motherfuckers, there's a scheming on my shit. Jump, motherfuckers, there's a scheming on my shit. That's a homicide.
Come
come ho detto, era una canzone abbastanza pesante, quindi spero che abbiate sopportato il minuto.
No, potente, direi.
Devo dire che mi ha sbalordito.
Questo perché Danny si è calato una pasta di MD nel bagno mentre
ti rendo conto, sì, che questo fa parte dell'1% della produzione buona dell'hardcore. Devo dire che
Danny è commosso.
Bellissimo genere, spero che
piange dalle gambe, Danny.
Spero.
Vabbè, come prosegue questa discussione su Hungerfest?
C'è qualcos'altro di Hungerfest? Ricordo che è stato ed è uno dei DJ più attivi comunque nel mondo della musica elettronica, possiamo dire, perché è anche quest'anno sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista della DJ Mag. E una traccia, l'ultima che volevo mandare, è proprio una traccia che è uscito il video ufficiale quest'anno, mentre la canzone è del 2017. L'ho ascoltata da poco, sinceramente, perché c'è un periodo dove l'ho seguito un po' di meno. La canzone si chiama Pennywise.
Di chiara ispirazione,
ovviamente. E è una canzone che è abbastanza inquietante. Ho visto Pennywise.
Beh,
ma
perché anche Hungerfist stesso è abbastanza inquietante.
Abbastanza, cioè, ma diciamo
la sua
che soprattutto
iconica maschera.
Anche chi ascolta,
soprattutto
sì,
il primo minuto di canzone, dato che io ho anche un non grandissimo rispetto verso i clown, dato che da bambino non è che avevo un grande coraggio di vedere i clown. Comunque, sì, un po' di fobia verso i clown, quindi mi ha un po' scosso questa canzone, però l'ho reputata, secondo me, ai livelli di Street Fighter. Ricordo che insieme a Dead Face Dimension, che oltre ad essere il nome dell'album è anche appunto il titolo di una canzone, forse la migliore secondo me di Hungerfest, tra questa e Street Fighter e Pennywise sono veramente le
un'ultima
tracce.
Un'ultima cosa prima di mandare il pezzo: se queste due pillole di hardcore oggi vi hanno appassionato moltissimo, vi consiglio di ascoltare la più grande produzione hardcore italiana del mondo, ovvero Io Sono Vivo, una delle canzoni.
Me l'hai fatta sentire questa, me l'hai fatta sentire.
Lo farò quando sarò morto.
Perfetto.
Yeah. Comunque, dato che siamo in tema, Pennywise, Hungerfest.
Finito.
È finita.
Mi ha preso quasi un infarto, una
parata.
Allora, io non l'avevo
sta sui 200 BPM.
Io prima non l'avevo
hardcore 180 BPM, ragazzi. Aspi, no, aspi. Queste sottigliezze cazzo.
Non sapevo cosa
pompa idraulica.
Non sapevo cosa ci avesse portato il nostro buon Francesco. Adesso capisco bene la parte dei rave, delle paste di Giacomo. Adesso sì.
Il passato di Francesco.
Cioè, le mangiano e
pensavo va bene, sarà qualcosa di abbastanza pesante, però non penso a questi livelli. Viva le...
la vita e il lato oscuro di
calcola,
domani lo vediamo, pantalone largo, giacchetto dell'Australian, testa rasata, no gabber, Francesco.
È finita l'estate, è ricominciata l'università, le lezioni, che cazzo di musica devo mettere in questo
scusate
momenti?
Marco dice giustamente, penso ne parleremo, io Enigma l'ho conosciuto, l'ho sentito anche più volte, Marco, se ne parleremo del nuovo album che ha fatto adesso, è uscito dalla macete da un anno e mezzo.
Noi siamo T-Rap, ne
parleremo, ossia Danny e Alessandro ne parleranno sicuro. Quindi Marco, grazie.
Troppo autotune, anticipo a mio avviso.
Attenzione, attenzione, parte subito il dissing. Comunque, adesso invece abbiamo finito la parte pasticca.
Abbiamo finito Hunger Fist.
Io volevo ho cercato la classifica filmica, appunto esce ogni venerdì pomeriggio, non l'ho trovata. Comunque mi sembra scontato che al primo posto ci sia quel pequeño, che dai, il suo disco è uscito una settimana fa e si sa. Cioè, lui il primo. Cioè, se non esce primo in classifica Fimi, cosa faccio? Dimmelo tu. Una penitenza.
E mandi un video mentre ti mando.
Allora,
che ricordiamo, tra l'altro.
Se non è primo, Alessandro si masturberà live sulla diretta.
Che ricordiamo che appunto verrà a Perugia per gli store dell'album.
Vediamo l'ora di andare a vista.
Si comprerà una Lamborghini?
Io ci vado, alle 15 sarò lì.
E non sarai il solo.
Allora, parlando di musica seria, invece, la cosa di cui avevamo parlato prima era di Salmo. Danny, che è una persona brutta, l'ha già sentito.
Io sono una persona meravigliosa.
Cioè, è abbastanza tradita.
Allora, io adesso potrei dire che secondo me ascoltarlo non sono pronto a livello psichico, perché io ci spingo tantissimo su questo brano. L'album di Nitro a me onestamente non è piaciuto affatto. Se non lo so che mi deludesse.
Federico è molto provato, insomma, il cuore.
L'unico
se anche Salmo toppa, per Federico si ammazza.
Esatto, Salmo non può toppare in live. Esatto, 3000 mi piace.
Sto brano.
Comunque, allora io direi che possiamo mandare il pezzone.
Dai,
di Salmo
anche per me è first listen.
Esatto,
first
quindi listen. Siamo io, la reaction saremo io, Cesare, anche Francesco.
Ovviamente.
Francesco, Alessandro e attenzione anche Giacomo, che si è messo le cuffie.
Quindi Salmo sinceramente è quindi un artista
Salmo
che apprezzo veramente
merita,
tantissimo. Ricordo
quanti.
Prima che mandi il brano che Estate di Merda, appunto, che hanno riproposto X Factor, è stata una cagata colossale.
Solo picchia come ronda. Pronti?
Buona al mic.
Buona al mic.
Solo picchia come ronda, ragazzi,
tre,
come idolo.
2 1
Vai.
Questa è l'Italia, scuola le suore, squadra del cuore, giuro la loro, senza lavoro, senza rancore. Ehi, l'Italia, sì, ehi, l'Italia, sì, questa è l'Italia, pistola e dialetto, parlano stretto, frate non è che non sento, che proprio non capisco, cazzo mi hai detto. Caffè ristretto, corretto, l'estate, il fottuto cornetto, ragazzi cresciuti al campetto. Può scendere in piazza per fare ammazzate, baciare le anelli di mani mozzate, disoccupati con ferie pagate, la mafia non fa la vacanza e ti uccide d'estate. Ci fanno una serie TV, è tutto già visto come un déjà vu. La tecnologia che ci porta lontano, facciamo fatica a parlare italiano. Ancora problemi sociali, fortuna quest'anno vinciamo i mondiali. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di gaffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 90 minuti di applausi. Ehi, ehi, questa è l'Italia, una mente contorta, chiudi la bocca o ti levo la scorta. Informazione sai, qui non informa razzisti che ascoltano il pop, qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snob, Milano è l'asciugo e lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot, non trova un finale come Turandot. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti, rubano i soldi impossibili opporsi, la gente sorride coi tagli sui polsi. E pronto soccorso, siamo già morti, lottando in un mare di odio, affogati dai nostri rimorsi. Dio non l'ho visto ma ci conosciamo, odio la chiesa ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano, cerca di essere umano. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di
influenza latina. Cercano la hit estiva. Rum e cocaina, codeina. Sembra che c'hanno la tosse anina. Slaccia la cinghia. Ciupami, ciupami, pinga. A sti rapper di minchia non gliela do vinta. Ritornerò in cima per dargli una spinta.
Avvisiamo i signori passeggeri che questo aereo si sta per schiantare al suolo. Allacciate la cintura. Le buone al mic.
Prego sedetevi comodi. Sta cominciando lo show. È come volare in economy. Senza le buste del gomito. Corpi vestiti di graffi. E facce che cercano schiaffi. Mancavano sempre gli applausi. Applausi, applausi.
Di chi è la produzione?
Porca troia.
Maiala.
Di un...
come diceva, applausi. Applausi.
90 minuti d'applausi.
Applausi è quello che dovremmo fare noi, forse.
Per Fibra o per lui?
Io direi per... Salmo, io ero etero, però per favore amami.
No, comunque, a parte gli scherzi, la base spigna tantissimo, è veramente mostruosa, dice talmente tante verità su sto pezzo, veramente, ma commosso.
Il pezzo è figo.
Ma commosso, ragazzi.
Ma il pezzo è figo, le tematiche a me mi piacciono molto, perché come le trattate non so, più o meno sono un po' ricorrenti negli album, più che altro di gente vicina a lui, che forse ultimamente li hanno anche usati parecchio, però...
Beh, gli sbarchi era la prima volta.
Anche la codeina.
Codeina...
Non
me cocaina, c'è.
Ci sono temi molto ricorrenti a Salmo. Ovviamente il suo amore incredibile per la Chiesa.
Odio la Chiesa, ma sono cristiano.
No, quello più che altro è un dissing che proprio la gente che è credente.
Sì, lo so, infatti l'avevo interpretato proprio.
Però.
No, comunque, figo. L'unica cosa, forse, va in contrasto un po' con la voce nel momento in cui fa vomito.
Me invece il mezzo scream finale è applausi.
Il momento sclerato è fantastico.
È figo, però dico prima vomito un attimino, ma no.
Non lo so.
Era un po' cherofobia, era un po' tipo cherofobia.
Benedetta scienza.
Io ho trovato un salmo diverso nelle melodie.
Penso che riceveremo il disco.
Ma morti nativi.
Salmo, se mai ascolterai questa nostra trasmissione, già sudavamo per il caldo di prima. Ma adesso ci hai fatto sudare ancora di più.
Pezzo,
grazie.
Figo, Salmo, vieni fatti intervistare. Fammi una base.
Guarda, io come ho detto prima, a me il ritornello mi sembra quasi la copia sputata di Infamity Show.
Beh, d'altronde la base è la sua.
Sarà anche la sua, però.
No, è molto diverso.
Io secondo me la canzone è molto più bella.
Il ritmo forse
sono un po' stufo della trama, assomiglia che fa Salmo, Siberani. Secondo me è ora che invece di fare sempre un po' il finto ironico che contesta quello che succede, si impegna un po' di più. Invece di farlo in maniera un po' stupida.
No, assolutamente. Non hai sentito i testi di Salmo? Uno che fa nel primo album quando è un nessuno, una canzone come un dio personale.
Non sto parlando del primo album, sto parlando degli ultimi prodotti, quindi L'estate di merda.
L'estate di merda è ironico fino a un certo punto, è abbastanza cattivo.
Sì, è cattivo, ciò che dice è cattivo, ma lo fa in maniera ironica. Anche su questo brano dice cose cattive, fa la descrizione della società, però lo fa sempre in maniera ironica.
Sì, ma lo fa incazzatissimo.
Come se lui lavasse un po' le mani.
Questo brano ha toccato qualsiasi aspetto.
Ma lo fa incazzatissimo.
Cioè, dalla politica agli sbarchi, la Chiesa, alle canzoni latine dell'estate.
Tra l'altro, guarda, effettivamente Salmo mette in evidenza problemi che per molti non lo sono. Pure evidenzia anche alcuni atteggiamenti un po' troppo chiusi, forse per alcuni punti di vista.
Il punto di vista di Danny in maniera ironica non è sbagliato su quello che lui ha detto, non c'è.
Secondo me Danny ha paura che magari sia un flop quest'album.
No, non lo so, io
sono convinto che non è un flop, perché a me
anche un pezzo così, se ti presenti un pezzo così, siamo mostruoso.
A me non esiste un album di Salmo in
due parole. Come diceva Shadi,
esatto, Salmo puoi anche reppare il calendario, ma è vero, può reppare anche il calendario. Cioè,
però la verità è che secondo me, vedendo l'andatura che ha preso sugli ultimi tre brani, Salmo mi sembra un po' addolcito.
Sì, ma non c'ha senso come prendere per esempio quegli ultimi tre brani. Non sono brani, non sono suoi. Hai capito? Ma non sono suoi.
Ultimi tre brani intendo anche questo.
Ma questo qua non è addolcito per niente. Qua è cazzutissimo.
Qua è cattivissimo. Lui dà l'impressione di toccarlo superficialmente. Invece pensa pesissimo.
Ha delle linee melodiche vocali che nel pezzo non incazzato.
Scrimma.
Sì, vabbè.
Scrimma. Ma chi scrimma?
Quello però è in linea con la canzone. La canzone è proprio... È come un po' Balliano, vabbè, Balliano.
Solo la base c'ha una cazzimma paurosa.
Tutti i problemi,
ragazzi.
Poi dopo la fine fa
oltre, oltre che sicuramente lui è il miglior produttore che c'è in Italia, senza
non è vero, questo io mi discosto questa cosa.
C'è Infamity Show, è una canzone che si tiene solo per la sua base.
Stanno
c'è un'altra base.
La base su sta canzone, c'è la base, è meravigliosa.
Però questa la
fattoria, quando attacca l'attacco quello pesante sul ritornello, è quella.
Ma la fattoria, la produzione,
il mio modesto parere, è anche la base che dà un tono a quello che lui fa.
Alessandro mi ha detto di no, Infamity Show però non è tanto eccezionale.
Anche questa, anche questo si regge sulla base come
Nino. No, no, assolutamente quasi. Sì,
la base
il problema è che lui canta.
Poi pesa la base
è molto audace,
ma lui canta, lui canta, lui questa canzone scrive.
La base è una gran base. La base è una gran base.
Comunque non è sbagliato quello che dice, perché non è sbagliato neanche quello che dici tu. Per me la base è veramente, non ti dico perfetta, ma è
per me in Italia è veramente
proprio aggressiva.
C'è una, c'è una gran costruzione, perché c'è pezzi che va a diverse influenze, alterna varie cose. Molto,
comunque
molto
è una base aggressiva. Poi quello che dice lui, uno, secondo me, non è né sbagliato quello che dice Danny, né il punto di Federico. Però tutto parte dalla base, che si sente un'aggressività nella base.
Però sì, però è un'aggressività che sta in linea con la canzone, che è molto una di, mette in evidenza quello che secondo lui non va, però senza andare oltre, quindi è un pochino una rabbia che rimane un po' là.
Ma è ovvio che lo fa, perché è la canzone d'apertura
della canzone?
90 minuti, è la canzone d'apertura dell'album, cioè lui lo fa, capito? La tocca poco piano, ma su tutto, e secondo me sull'album poi dopo lui andrà a toccare precisamente. Quello è il problema, è che si attacca precisamente un'altra volta. Adesso è famoso,
questa era l'intro
adesso è famoso,
vi faccio vedere quello che colpirò e dopo lo colpirò piano piano, pezzo per pezzo.
Ma lo dice anche nel testo, ha detto adesso torno sulla vetta per dare una spinta a tutta la merda.
Lo dicono tutti, però non
sì,
è,
ma
sì, non lo dicono
ma
tutti.
Adesso torna per banda a cagare.
Sì, ma se lo dice un altro, se lo dice Salmo è diverso.
Ognuno
si crede il King del Re.
Tra l'altro, piccolo punto, ragazzi, se questa song reaction che è venuta come idea, diciamo, al nostro Federico proprio ieri in redazione, vi è piaciuta, la possiamo proporre ad ogni puntata, ad
spero
ogni
con
puntata.
Pezzi di merda in cui potremmo demolirli,
possiamo anche demolirli.
bisogna fare una cosa, mentre uno fa la reaction c'è il microfono acceso?
Sì,
era bisogna parlare.
Ma io ho parlato, anche bestemmiato mi pare.
Sì, però non ti ha ripreso, no, non ti ha ripreso, ti ha ripreso solo la live.
Bisogna vabbè, parlare, beh, che bisogna aggiungere di qualcosa.
Comunque, a parte questo, fateci sapere se questa nuova rubrica vi è piaciuta comunque, e noi possiamo riproporla ad ogni puntata. Questa è una cosa che vogliamo vedere nei commenti.
Quanto sei imprenditore.
Adesso commento su
Marco, ci guarda ancora. Marco, se tu hai sentito il brano, facci sapere che ne pensi del nuovo pezzo di Salmo, così almeno.
E allora non so.
Io non so, ditemi.
Volete
voi
dire altro su questo brano? Volete allora, altri commenti?
Secondo me, per avere una completezza di un discorso che abbiamo tralasciato troppo, perché adesso beh, c'era Salmo, però abbiamo adesso un po' di tempo per parlare ancora di più della paura, secondo me, perché la paura è un pezzo che invece, poi non lo so se è fatto in maniera ruffiana, ma non credo, perché uno come Ernia non è certo uno che fa i testi ruffiani, è una canzone che va a contrastare una canzone come King Kuti, che poi comunque non è una canzone così super omistica, cioè lui è ha veramente paura, lo dice anche l'ascoltatore, cioè tu non hai paura adesso, e non solo della situazione italiana, che ovviamente va a spiegare sulla parte finale del brano, ma ha paura appunto di non riuscire, ed è evidente, cioè è un mini diario personale raccolto in malapena 2 minuti di canzone.
Tu prova ad immaginare che questo è il primo brano scritto nel disco.
Esatto.
Tu non hai paura però di arrivare al successo, perché questo è il vero primo album di Ernia. Come uccide un signore 67 sono state un poco di... è stato anche un assemblaggio, però questo è proprio un album pensato, scritto.
Ma io ti
paura
devo dire
di arrivare al successo per voi rendersi conto, esatto, che magari sei il King, King Kuti. Nana.
Nana. No, secondo me la questione è che... sì, questo è il primo scritto pensato, però Ernia è Ernia, cioè ad esempio sui solo singoli Tutto Bene, che è una canzone che avevo appena accennato prima, che è molto simile a Tosse, obiettivamente, perché
però come lirica e melodia veramente
sì, è diverso, però è molto simile a Tosse di quello che dici, perché lì anche lì parla della sua ex Marta, che per lui è morta.
Aspetta,
Marta sta con un'altra e per me rimane una stronza,
c'è,
cioè,
c'è anche un discorso diverso, sempre un pochino più verso l'infame, verso la vita sua, però mi pare
sì questo
quando parlava comunque anche della madre, che
no lì è molto più ampio, lì è molto simile,
esatto,
a Neve, cioè lui parla del padre.
La linea sembra molto più esatto. Perché racconta sempre della famiglia sua, esatto. Dei trascorsi, però non mi assomiglia molto Tosse. Magari per un attimo
la c'era la parte della madre.
Ma tanto Ernie per com'è Coba come in toro, quindi sì, ex ha detto problemi. Pure su Neve, mi ha amato 100 volte, l'ho battuto, beh, no, buttato 100 volte.
Ad esempio quella è una frase bellissima, ma cioè amato 100 volte, amato anche per un secondo,
100 donne, certo, se contiamo anche le cose.
Sì, ma il problema è che lui dice amato per un anno,
a volte anche per un secondo.
Ma dimmi che differenza ci sta nel battito.
La linea è molto bella, è segnata, la tatuatela sul culo, no vabbè.
È vero.
Anche.
Va bene.
Ci avviciniamo alla chiusura?
Sì, io non lo so.
Volevo aggiungere una cosa, che secondo me quest'album, sempre parlando di varie produzioni, è stato molto pensato per i live. Secondo me è proprio studiato, è quasi per fare il live.
È molto suonato, sì. È il primo album.
Basta pensare a No Pussy, che è lì, veramente, sì. Quando parti da live.
Tra l'altro io e Alessandro siamo reduci di un concerto di Ernie ormai.
Però è una delle emozioni più grandi della mia vita.
Soprattutto la parte iniziale di Draft Gold, che
me la ricordo forte. Ancora quella storia Instagram, meravigliosa. No,
ma hanno messo Draft Gold in apertura di Ernie.
L'hanno messo.
E beh, che cosa è? Scusa, niente, vorresti dire qualcosa?
Bandite di Defgo,
Dissing Music Storm.
Aspettiamo Defgo Ernia micro di Music Storm.
È una brava persona, una persona. Cioè, leggo anche sul web una persona veramente pacifica, però. Danny è morto. Comunque, però, come livello musicale, davvero siamo molto bassi.
Vabbè, è giovane, tempo dei cresci.
Ma sì. Proprio stiamo cadendo.
Beh, però c'è iniziato l'elementare. Aspetta.
E c'è anche tempo di peggiorare, comunque.
Che amarezza.
Danny Five.
Se non siete cattivi, su.
Danny Five.
John Five.
Va bene. Allora,
chitarre. Comunque, ricordiamo che siamo anche in tema interviste. Perché prossima settimana uscirà un'intervista.
Allora, noi abbiamo fatto un post diverse settimane fa, in maniera forse errata, con tutto questo anticipo, di un grandissimo ospite, che è obiettivamente lo è. Arriverà, spero, la prossima settimana.
Arriverà la prossima settimana.
La prossima settimana avremo un'intervista, ormai registrata 2 settimane fa, che però varrà sicuramente la pena l'ascolto, perché non diciamo niente. Però sì, è un rapper.
La possiamo mandare volendo, sì. La possiamo mandare volendo anche in live e commentarla insieme a loro.
È un rapper, soprattutto una voce importante. Il pezzo più bello è sicuramente Lo Stretto Indispensabile. Era una battuta, era una canzone del libro della giungla. comunque.
Inoltre, un altro tema dell'intervista è che prossima settimana, dopo Murubutu, manderò anche un'altra intervista.
Ale, la di mistero, tutto calato.
Spoiler.
Tu bene o male lo sai.
Sì, ma io non avevo detto il nome apposta per non dire.
Non è quel nome che pensi tu.
Ok, ragazzi, mistero.
Ritornano i passati dei rave di Francesco. Non è rave.
È salita la pasta dell'Angerfist. Comunque, allora io direi: è tornato anche Giacomo. Ciao, Giacomo.
Si sente tipo lei.
Cacca time.
È bellissimo.
Grazie, Giacomo.
Comunque, allora ci salutiamo qui.
Io direi proprio di sì.
Vi ricordiamo, siamo su Facebook. Siamo come ovunque. Music Storm Radio, allora. Siamo anche su Instagram come Radio Music, sì. Trattino basso Storm.
Nelle vostre case.
Dopo che Federoc ha rivoluzionato la pagina Instagram, diciamo in questi ultimi tempi, cioè ieri,
perché ha avuto il controllo dopo un anno e passa.
Io invece l'ho perso inspiegabilmente.
L'hai perso?
Sì, ho perso il controllo.
Te lo ridarò io.
No, grazie. Puoi anche noi ridarglielo, quindi non è un problema.
Ogni giorno pubblicano foto dei capelli.
Vi ricordiamo che prossima settimana siamo sempre qua. Scriveteci se c'è qualcosa che vorreste vedere.
Sì, io infatti direi adesso, ovviamente,
tipo penso un Francesco Mastro di casa che fa uno stream.
Ancora c'è, penso solo Marco.
Sì, che... Marco è il nostro fedele seguace.
C'è anche scritto qualcosa.
No, c'è una persona e quella persona, ragazzi, sono io, mi sa.
No, ma c'è un messaggio molto lungo. Vabbè, comunque. La questione è
l'abbiamo
che.
Abbiamo letto un messaggio molto lungo.
Vabbè, comunque, la questione è che adesso noi cercheremo di aprire un minimo di. Di anche ask qualcosa in modo tale che voi possiate chiedere di ask di, ma spazio di domande.
Basta non è asco di scratch.
Esatto. Per avere anche delle domande, soprattutto se avete dei consigli. Marco infatti ci ha consigliato Enigma, ne parreranno.
Potremmo aprire sulla pagina Facebook la sezione consigli.
Esatto. E niente, quindi
Michele Fagioli sta guardando, ragazzi.
Oh, ciao Michele. Michele. E comunque niente, diciamo che per oggi la puntata è finita, abbiamo parlato di diverse cose, riaffronteremo la prossima settimana Ernia. perché non è concluso
in questa volta.
Esatto, non concluso in non puoi concludere un album come il 68 con solo due brani, perché, ma anche se meravigliosi. E poi
tornerà X Factor.
Tornerà X Factor, penso che parleremo anche di Enigma.
Facciamo anche o la prossima o la prossima ancora.
Ma la prossima facciamola breve. Quando ci gira di fare qualcosa, lo facciamo.
Le cose di cui parla ce ne stanno molte.
Io avevo ascoltato Shardana, che era scappato
tanto anni fa, nel 2018.
E vedo che adesso ha fatto uscire un nuovo.
Nuovo?
E non lo definire album perché sono nove tracce, però vabbè, diciamo un nuovo album. Quindi
bene, quindi allora ascoltare. Io direi che casomai potremmo anche lasciarci qualcosina per un ascolto con una reaction live come abbiamo fatto. E allora io lascio la parola a colui che da un anno a questa parte chiude le nostre live in maniera meravigliosa e indimenticabile.
Ti ringrazio, prego. Sei prego. Sempre molto sexy in queste descrizioni.
Lo so, anche se in momenti mi strozzo con la saliva. No?
Ragazzi, ci vediamo prossima settimana, sempre qua. Io saluto i miei colleghi partendo da la mia nemesi. Federoc.
Arcenemi.
Ciao.
Danny.
Ciao.
Giacomo.
Ciao BNB.
Alessandro.
Arrivederla, alla prossima.
E il nostro grandissimo e indimenticabile
commosso
Cesare, che oggi ha la maglietta di Gabbo di Squared.
Non è vero, è una marca americana.
Che si chiama di Squared. Comunque,
vai, Cesare, vuoi fare un Gabbo saluto copiato. Speciale?
Dai. Dai.
Non se la sente, ragazzi. Non
sono
se
commosso,
la sente.
Ragazzi.
Hakuna Matata, ragazzi. Okay, bene,
esatto.
Allora.
Occhio al decorté, ragazze.
Denuncia.
Da prossima settimana, stesso posto, stessa ora, stessi ospiti.
E vogliamo Asia Argento su X Factor.
Assolutamente.
E anche a Music Storm.
E anche Jimmy Bennett.
Però siamo tutti maggiorenni, quindi è andata.
Stay strong.
Vabbè, apprezzerà anche io.
Stay strong.
With
Music Storm.
Bella.
Ciao ragazzi.
Ciao. Thank you.